considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ci siamo, oggi inizia la festa di Radio Popolare, quella l'ex OP Paolo Pini, siamo tutti un po' preoccupati, tesi, insomma come sempre prima di una festa avrò messo tutto a posto, cioè eccetera eccetera. Ma tanta tanta è la voglia di incontrarvi. Nei giorni scorsi vi ho raccontato a uno gli appuntamenti che ho preparato per voi e ho lasciato per ultimo quello che, come posso dire, è ahimè di super stringente attualità. Sì, perché è successo? Il Consiglio dell'Unione Europea ha modificato la direttiva Habitat e ha declassato il lupo da rigorosamente protetto a protetto. Questa era una cosa che si temeva, che non ci piaceva e non ci piace assolutamente per niente. Allora anche di questo parleremo sabato, uno degli incontri da me organizzato, si intitola Basta favole sul lupo, è alle ore 17 alla pedana Il Faggio. In realtà l'incontro sarà con Riccardo Rao, che è un professore di storia medievale all'Università di Bergamo, ma è autore soprattutto di un libro che si chiama Il tempo dei lupi, storie e luoghi di un animale favoloso, e che quindi ci aiuterà a approfondire, capire, scoprire quanto antico il nostro legame con questo animale nel bene e nel male. Ma assieme a lui ci sarà anche Vincenzo Perin, che è guardia parco, naturalista, membro del comitato tecnico scientifico del Parco regionale Spina Verde e autore di un altro libro che si chiama Come l'acqua il lupo sulle montagne del lago di Como. In realtà il risultato, questo libro, di un grande lavoro sul campo che Vincenzo Perin ha svolto e che quindi ci va passare dalla storia alla concretezza, all'attualità e alle cose reali, concrete. Beh, non so, vi confesso che ci pensavo mentre arrivavo qui che in fondo mi piacerebbe molto che questa fosse quasi una manifestazione all'insegna di Viva il Lupo, che fosse quasi insomma una presa di posizione forte, e allora io vi aspetto domani alle 17 al Faggio con Basta favole sul lupo. Intanto lo sapete che la questione del DDL a proposito del caccia che continua a suscitare angosce, preoccupazioni e grandi interrogativi, ieri 44 sigle che rappresentano non solo il mondo animalista ma quello ambientalista, scientifico, economico, hanno chiesto un incontro a Picchetto Fratin e a Lollobrigida proprio per fare chiarezza su quello che ormai da quasi un mese circola da tutte le parti, questo DDL sulla caccia, scandaloso, incredibile, un arretramento assoluto. Io al telefono ho il nostro ospite di oggi, che non c'entra direttamente col DDL caccia, ma fa parte delle sigle che comunque hanno firmato questa richiesta di incontro con i ministri. Sto parlando di Matteo Cuppi di Animal Equality Italia. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Cecilia, anzitutto auguri per la vostra festa, la festa della radio.
Grazie. Facciamo
i migliori auguri, speriamo che il tempo regga.
Sì, 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 noi siamo fiduciosi, ottimisti, ce la faremo ancora una volta. Senti, invece, dicevo che anche Animal Equality fa parte delle 44 sigle che hanno chiesto questo incontro per chiedere chiarezza sul DDL caccia, ma noi oggi con te parliamo di un'altra vicenda ancora, e una vicenda che riguarda molto direttamente anche quelli che sono i comportamenti individuali di ognuno di noi.
Certo.
Vuoi spiegarci di che parliamo?
Ma parliamo della campagna per appunto riconoscere i cavalli come animali d'affezione, quindi stop alla macellazione di questi animali appunto. Noi portiamo avanti questa campagna perché vogliamo mettere in discussione una violenza che la nostra società continua a considerare normale,
sì, ovvero
l'uccisione sistematica degli animali per convenienza, abitudine o profitto, no? Però poi ovviamente come campagna ci si focalizza, in questo caso è quello dei cavalli, no?
Certo.
Che è una violenza che è ancora più evidente. Sono esseri senzienti, intelligenti, capaci di creare anche relazioni profonde, che per secoli in un certo senso hanno condiviso la vita con l'essere umano, nel bene e nel male ovviamente.
Certo.
Eppure oggi possono essere legalmente macellati come se fossero appunto, no, degli oggetti.
Senti, fammi dire, Matteo, che a proposito della lunga storia che il cavallo ha con gli umani, suo malgrado, perché lui avrebbe fatto volentieri a meno di questa storia, è però legato non solo il suo utilizzo, ahimè, nelle guerre fin dagli inizi, ma pensate a quello che è la questione della comunicazione, di quanto l'utilizzo del cavallo ha voluto dire nell'accelerazione della comunicazione tra gli umani, solo per dire una cosa che risale a migliaia di anni fa e che noi a volte ci scordiamo, no? Invece la nostra cultura è intrecciata tantissima con questo animale.
E a me viene da dire che potenzialmente il cavallo è, se tu convieni con me, uno dei tanti simboli dell'ipocrisia dell'essere umano, perché da una parte è celebrato come nobile, affettuoso, quasi sacro, no, nei nostri immaginari, poi dall'altra viene, come dicevo poco fa, no, brutalmente ridotto a merce, carne da banco.
Sì.
E noi ovviamente, tu sai, ci conosci bene, crediamo che tutti gli animali sono individui, non risorse, quindi questa campagna è un passo verso una società che va verso la direzione giusta, no? In cui il valore della vita non dipende dalla specie. Quindi
certo,
chiediamo al nostro paese che smetta di, come primo step, che smetta di macellare questi animali. E quindi non è solo una battaglia per salvare i cavalli, è una battaglia per, diciamo, smantellare uno dei pilastri dello sfruttamento animale. Poi paragonati a tutti gli altri animali considerati da reddito in Italia, parliamo di circa 17.000 cavalli che vengono macellati ogni anno, quindi il numero rispetto ad altri animali è inferiore, quindi possiamo fare veramente tanto, visto che lo possiamo considerare anche un anello debole, no, di un'industria, dell'industria della carne.
Senti, Matteo Cupi, peraltro Animal Equality ha realizzato un report insieme a Ipsos, dove c'è stato un'analisi sul consumo della carne di cavallo in Italia. Ci dici cosa avete ricavato da questa collaborazione?
Sì, appunto, prima di rilanciare questa campagna che ha raccolto già poco più di 200.000 firme, abbiamo deciso di raccogliere dei dati, capire a chi ci stiamo appunto interfacciando, chi sono queste persone che consumano carne di cavallo in Italia. Quindi la nostra indagine, in poche parole, ha rivelato che l'83% degli italiani non consuma la carne di cavallo, che è un dato a nostro avviso estremamente significativo.
Sì.
E smentisce la percezione che è spesso alimentata dagli interessi del settore, no? Secondo cui si tratterebbe di una tradizione diffusa nel nostro paese. Addirittura dentro questo 83% di chi non consuma carne di cavallo, parliamo del 73% di queste persone che provano empatia per i cavalli, quindi la maggioranza li equipara ai cani e ai gatti, no? Questo significa che stiamo agendo in una cultura che è già molto più avanti della legislazione, perché se da un lato c'è la legislazione che sta legittimando la macellazione dei cavalli, dall'altra c'è una popolazione invece che è più dell'83% che non consuma questa carne e il 73% che riconosce proprio, no, il cavallo come animale familiare.
Certo.
Quindi,
peraltro,
di oltre due terzi della popolazione.
Peraltro fa impressione che in realtà in Europa i maggiori consumatori di carne di cavallo sono proprio gli italiani.
Sì, noi siamo il paese, il maggior consumatore di carne di cavallo a livello europeo, assolutamente, sì.
E questo è davvero, insomma, inquietante. Peraltro, Matteo Cuppi, e lo sottolineate anche voi nel vostro, insomma, in questo tassello della vostra campagna, c'è anche un aspetto, a me, come vi confesso, interessa sempre poco, però è un aspetto che invece può toccare la sensibilità di alcune persone, e stiamo parlando della salute e della insomma, di quanto la carne di cavallo possa sfuggire ai controlli, e quanto in realtà noi sappiamo che esiste un filone che poi si interseca con anche i reati della malavita organizzata a proposito della macellazione clandestina dei cavalli.
Sì, qua parliamo di cavalli considerati DPA, quindi destinati alla macellazione, e non DPA, quindi c'è un sistema di tracciamento, no? Che, come stavi appunto accennando, è un sistema molto fragile, che viene anche falsificato con molta facilità, e questo comporta un rischio concreto, perché ci sono tante persone che credono che stiano consumando anche carne di animali che sono proprio allevati per la macellazione, invece sono animali a fine carriera, appunto, che hanno fatto le corse e che quindi non sono destinate alla macellazione. Quindi c'è un traffico sia interno nel nostro paese, ma poi questi animali provengono anche da altri paesi, no?
Sì.
Il nostro paese è il primo importatore al mondo di questa carne, arriva dal Canada, dall'Argentina, dal Messico anche. E quindi sì, noi dagli intervistati, appunto, più della metà sa che esiste una distinzione tra cavalli DPA e non DPA, però e meno della metà crede che il sistema di controllo.
Pronto, Matteo? Matteo Cuppi, Animal Equality, accidenti, mi sa che è caduta la linea, datemi un momento, abbiate pazienza che provo a richiamare subito Matteo. Intanto vi lascio con niente poco di meno che Vivaldi, abbiate pazienza, eh? Eccoci, ecco, recuperata la linea con Matteo Cuppi, Animal Equality. Stiamo parlando del consumo di carne di cavallo in Italia e della campagna che questa associazione sta facendo proprio per come dire, sottolineare quanto sarebbe importante, fondamentale, inserire anche il cavallo negli animali da compagnia. Adesso detto così l'ho fatta un po' troppo sintetica, Matteo, cioè, purtroppo è caduta la linea mentre parlavi, quindi riprendi il filo.
Sì, da dove...
No, beh, sì, adesso no, stavamo parlando appunto della questione della non tracciabilità, diciamo così, della carne di cavallo e del fatto, ecco, di questo.
Sì, sì, che ci sono appunto i cavalli non vengono allevati, ci sono quelli che appunto sono considerati da compagnia o per attività sportivo-terapeutiche che non vengono allevati per essere macellati, no? E stavo dicendo che il passaggio da cavallo, tra virgolette, compagno, cavallo di PA, avviene in modo arbitrario, no? Soprattutto
sì,
nei cavalli dismessi o anziani o anche rubati a volte. Quindi ci sono dei casi dove appunto il controllo non esiste e vengono macellati anche questi cavalli che non sono appunto destinati alla macellazione e il tutto si amalgama, no?
Sì, sì.
E ci sono veramente pochi controlli, quindi diciamo che la sensibilizzazione a livello nazionale è molto alta, però poi si pensa che ci siano controlli efficaci quando poi è tutto il contrario.
Senti, peraltro Sergio dice: cavalli a fine carriera sono molto spesso pieni di antinfiammatori, non so se vengono valutati in questo senso prima di essere macellati, ecco, questo fa parte dei...
E questo appunto il discorso, che non c'è una tracciabilità chiara e trasparente, e quindi molto spesso questi cavalli considerati di fine carriera, appunto come giustamente stava menzionando, sono animali a cui vengono somministrate delle sostanze sia per performare o anche giustamente stava parlando di antinfiammatori, che sì, assolutamente. Sì, sì, questo avviene spessissimo.
Certo,
è una cosa normale, solo che si pensa che ci siano i controlli.
Senti, dall'altra parte c'è un ascoltatore RP, non so come diavolo si possa definire, insomma, che scrive dicendo: il mio cane ama moltissimo la carne di cavallo, il marchio, un marchio che lui cita, è certificato per animali allevati in modo buono. Sono contro il divieto di macellazione, spero che non passi. Ecco, cosa possiamo rispondere al nostro ascoltatore?
Ma che il cavallo, come il cane che appunto vive con lui, è un animale, è un essere senziente, quindi prova gioia, dolore, no? Sensazioni che sono analoghe a quello di un animale che abbiamo in casa, quindi può essere considerato un cane o un gatto, ma semplicemente ha percezioni delle realtà diverse, ma ciò non toglie che sono animali che hanno bisogno di rispetto e di tutela. Il discorso di essere contrari al divieto di macellazione, questo è un qualcosa di personale, adesso io non,
certo, sì,
non ho nemmeno davanti questa persona com'è, quindi non so che tipo di dibattito,
sì,
di conversazione possiamo fare, però sta di fatto che ci sono cose che possono essere evitabili, no?
Sì.
E come io dicevo all'inizio appunto della nostra conversazione, all'Animal Equality noi comunque crediamo che tutti gli animali sono uguali, noi semplicemente parliamo dei cavalli in questo caso, perché è un numero appunto di animali macellati che è abbastanza basso rispetto ad altri animali, come per farvi un esempio i polli,
sì,
quindi c'è una minoranza in Italia che sta consumando questa carne, in poche regioni che sono concentrate, come per farvi un esempio Lombardia e Puglia soprattutto, e poi non viene consumata così tanto, quindi possiamo arrivare a una vera abolizione della macellazione di questi animali e finalmente riuscire ad evitare la morte di almeno 17.000 individui.
Del resto, Matteo Cupi, a me viene da dire che ad esempio noi ci scandalizziamo, e figuriamoci se non è così, per il consumo di carne di cane e di gatto. C'è un festival in Cina, diciamo famigerato per chi ama gli animali, dove appunto si consuma carne di cane e di gatto. Ecco, il ragionamento è un po' quello che... tutti gli animali, per alcuni di noi, tutti gli altri animali non dovrebbero, come dire, morire per finire nel nostro,
sì,
piatto,
sì,
mettiamolo in questa maniera, per essere...
Esatto, poi noi ci vogliamo accodare a quello che è avvenuto in Grecia, no? In alcune zone della Spagna dove la macellazione di questi animali è vietata.
Ah, questo, certo.
E quindi noi stiamo proponendo il riconoscimento formale del cavallo come animale familiare, quindi con protezioni giuridiche che sono analoghe a quelle dei cani e dei gatti, perché comunque da tantissime persone in Italia il cavallo è considerato appunto un animale, tra virgolette, d'affezione, no? Quindi pensiamo che è un qualcosa che possiamo ottenere.
Senti, Matteo Cupi, certo, Matteo Cupi, scusami, ma mi sembra interessante la domanda che arriva da un altro ascoltatore che si chiama Claudio, dice: ma com'è possibile pensare di risolvere ogni problema etico con leggi che proibiscono? Ecco, però devi dare una risposta veramente sintetica, Matteo.
Leggi che proibiscono, in questo caso noi ci stiamo appoggiando a una maggioranza che non consuma carne di cavallo, quindi è semplicemente un'affermazione di un qualcosa che già sta avvenendo. Poi sono d'accordo, proibire non significa che la coscienza, no, è allineata con quella cosa da fare, cioè, però dobbiamo anche appoggiarci alle leggi in questo caso, perché sono animali che, se non ci fossero quelle poche leggi che ci sono per proteggerli e tutelarli, sarebbe veramente ancora più disastrosa la situazione. Quindi io invito le persone che sono curiose a visitare il sito animalequality.it, c'è una petizione,
sì,
e appunto abbiamo già raggiunto più di 200.000 firme, anche perché vogliamo cominciare a aggiustare questo cortocircuito giuridico nei confronti dei cavalli, no?
Sì.
Perché
Allora, Matteo Cupi, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi. Allora, ricordiamo, se andate sul sito, sui social di Animal Equality Italia, potete documentarvi ancora di più, capire meglio che cosa viene proposto e magari appunto firmare per dare un'ulteriore forza alle richieste che vengono fatte in merito a considerare il cavallo un animale da compagnia come cani, gatti, conigli, vero che sono animali da compagnia ormai?
Sono, ad alcuni sono considerati anche animali da compagnia, anche i conigli, esatto. Sì.
Bene, io ringrazio tantissimo Matteo Cupi per essere stato con noi, naturalmente come sempre ci teniamo vicini vicini, come si suol dire.
Grazie Cecilia.
E buon lavoro, grazie per il lavoro che fate costantemente.
Grazie mille anche a voi.
Un abbraccio, ciao, ciao, ciao.
Un abbraccio, buona giornata.
Allora, Matteo Cupi, Animal Equality Italia, qui siamo invece... arrivando alla fine di questa puntata di Considera l'Armadillo e anche di questa settimana, perché poi noi ci ritroviamo in onda lunedì come sempre dopo le notizie delle 12.30, ma questo fine settimana, lo abbiamo detto, lo sappiamo, un fine settimana importante, manifestazioni, iniziative, la festa di Radio Popolare in cui vi aspettiamo felici di incontrarvi, ma poi c'è anche un altro appuntamento a cui teniamo moltissimo.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro. Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto. Tutte le info su radiopopolare.it.
Eh sì, andare a votare è un dovere civico e questo lo dice la Costituzione, proprio bello papale. E io con questo invito a andare a votare vi lascio ricordandovi ancora i nostri appuntamenti. Ci vediamo con Considera l'Armadillo sabato e domenica. Vi ricordo a proposito l'incontro del 13.30 al Faggio di domenica con La Gioia in Tavola con Federica Giordani e Sonia Maccagnola di vegolosi.it, perché lì parliamo anche di alimentazione, ma lo facciamo in modo gioioso appunto. E allora, entusiasta all'idea di incontrarvi, saluto Manuel che è in vacanza e che ci segue da lontano, e Cecilia Di Lietto non vede l'ora di guardarvi negli occhi e di abbracciarvi. Ciao a tutte e tutti, e a più tardi, diciamo così. Ciao!